Il cadavere in alto. Il commissario Bastoni salì faticosamente gli ultimi scalini che portavano al quarto piano. Fece un cenno di risposta al saluto dell'appuntato Lo Cicero, in piedi accanto alla porta aperta, ed entrò nell'appartamento. Un corridoio ampio, ben illuminato, soffitti alti con travi a vista, pochi mobili di buon gusto. Quello che ci si può aspettare in una residenza di lusso a pochi passi dal Pantheon per turisti denarosi. Si diresse subito verso l'ultima stanza a sinistra, dove un cono di luce invadeva il corridoio, e voci concitate facevano intuire che la sua presenza lì sarebbe stata utile. A parte la luce quasi accecante sparata verso l'alto da un faretto sul pavimento, il quadro che gli si presentò era in gran parte quello consueto, incontrato spesso lungo 25 anni di carriera. In un angolo il vice commissario Manotta a colloquio con una ragazza di colore, la testa tra le mani, accasciata su una poltroncina grigia di design. All'angolo opposto gli agenti Cardone e Mariani, nulla facenti, le braccia conserte in attesa di ordini precisi per entrare in azione. Ma le braccia conserte, frutto di consuetudini di lavoro di lunga data, stonavano con gli sguardi imbambolati e sbalorditi diretti verso un punto preciso del soffitto. Il commissario seguì gli sguardi e per un attimo il cuore smise di battere. Perse l'equilibrio, franando pesantemente su un divano alle sue spalle. La bocca ancora spalancata, incapace di credere a quello che stava vedendo, cercò vanamente per qualche minuto di ritornare a una postura più consona al suo ruolo. Al centro del soffitto, investito dalla luce della potente lampada, c'era il cadavere di un giovane, 20-25 anni d'età, capelli biondi corti, corporatura media, t-shirt bianca, camicia a quadri aperta sul torace, pantaloni corti, scalzo. Gli occhi e la bocca erano socchiusi, l'aspetto tutto sommato sereno. Non sembrava aver sofferto prima della morte. A una prima osservazione sommaria dal basso, non erano visibili le cause della morte. Doveva trattarsi di un delitto. Se qualcuno nasconde un cadavere, sia pure sul soffitto, invece di denunciare l'accaduto, è già in essere un evento criminale. Nessun foro di proiettile, nessuna lacerazione da arma da taglio, niente sangue. Il commissario Bastoni cercava di capire meglio come il corpo fosse stato fissato lì sopra. A giudicare dalla sua ombra sul soffitto, il ragazzo non era bloccato direttamente. Sembrava quasi sospeso a mezz'aria, per quanto assurda e inconcepibile potesse sembrare la cosa. Bastoni cercò di riprendere il controllo della situazione. «Cardone, Mariani, allora, per prima cosa cercate di spegnere questo faro del cazzo. Ci sarà pure una luce normale in questa stanza. Poi procuratevi una scala alta per portare giù quella cosa, il cadavere. Anzi, servono due scale. Non si capisce come è attaccato il corpo, bisogna portarlo giù tutto intero. È meglio se chiamate la stazione dei pompieri. Fate presente la situazione e chiedete aiuto. Ma veloci, eh? Manotta, qual è la situazione?» Intorno a lui le cose si rimisero in movimento. Cardone si attaccò al cellulare alla ricerca delle due scale alte. Mariani cominciò a perlustrare la stanza alla ricerca di prese e cavi elettrici. Manotta lasciò la ragazza seduta, ancora in evidente stato di shock, e si avvicinò al commissario. «Commissario, allora, i fatti sono questi. La ragazza è arrivata stamattina per fare le pulizie della casa intorno alle 7:40. Nessuno in casa. Lei è entrata qui, ha visto il cadavere ed è scappata urlando. È uscita per strada, ha fermato un vigile all'incrocio qui vicino e lui ci ha chiamati. Noi siamo arrivati alle 8:25 e abbiamo trovato questa situazione. Ma la ragazza dov'era? Ci aspettava al portone, ci ha spiegato la situazione ed è salita con noi. La stavo interrogando quando... Va bene, Manotta, qualche domanda gliela faccio io ora. Commissario, comunque guardi che... va bene, tu aiuta Cardone a cercare le scale e chiama il medico legale. Digli che non c'è fretta, mi sa che tirarlo giù non sarà tanto facile. Come si chiama la ragazza? Osuka Becale, viene dal Gabon. Guardi che... Ma Bastoni era già arrivato dalla ragazza, seduta con le braccia conserte, la testa china e lo sguardo puntato decisamente a terra. Di pelle scurissima, una specie di turbante a treccia con colori vivaci, nascondeva completamente i capelli. Una lunga gonna con riquadri verdi e marroni le arrivava fino ai piedi. Il commissario si sedette di fronte a lei e cercò di usare i toni più gentili possibili. «Buongiorno, Io commissario di polizia, puoi tu rispondere a qualche domanda per favore? Osuka Becale rimase immobile a testa bassa per 30-40 secondi. Forse non aveva capito la domanda, pensò Bastoni. Poi, molto molto lentamente, la ragazza alzò uno sguardo intenso e agitato sul commissario. «Va bene, io pronta, ma già detto tutto ad altro poliziotto?» «Certo, io so. Solo poche domande. Quando tu essere venuta qui oggi e perché?» «Io fare pulizie in palazzo per agenzia affitto, venire qui una volta a settimana da 7:30 a 12:30. Loro pagare poco, ma sempre puntuali.» «E oggi tu arrivata a 7:30 come altri giorni? Tu avere chiavi?» «Sì, io precisa. Aperto porta, visto tanta luce, poi visto cadavere.» «Cosa tu fatto dopo?» «Io ho gridato e gridato, ma nessuno risponde in casa. Allora scappata per le scale. Portiere ingresso ha visto me gridare. Io ho trovato vigile fuori, lui chiamato polizia.» Manotta si chinò cautamente all'orecchio del commissario. «Commissario, stanno per arrivare i pompieri con le scale.» «Benissimo, il medico legale quando arriva?» «L'ho avvertito, viene intorno alle 10. Subito dopo fu il turno dell'agente Cardone. «Commissario, abbiamo cercato ovunque, ma è strano, in questa stanza non ci sono luci centrali, c'è soltanto una presa di corrente e a quella è collegato il faro. Se lo spegniamo magari complichiamo la vita ai pompieri che devono staccare il cadavere dal soffitto e portarlo a terra.» Il commissario registrò il dato, fece uno sbrigativo cenno d'approvazione e continuò con la ragazza. «Osuka, allora, Osuka, va bene Osuka, chi abita questo appartamento? Tu hai visto mai lui? È quello appeso al soffitto?» «No, io mai visto lui. Qui cambiare sempre inquilino, solo una settimana stare, qualche volta due. Io mai visto chi stare qui questa settimana.» «Tu essere entrata con chiave? Ha girato chiave nella serratura o no?» «Io ho usata chiave, ma non girata tanto, aperta subito.» Il commissario rifletteva guardandosi intorno. «Ma una settimana fa, quando tu è entrata qui, com'era questa stanza?» «Normale era. C'era tavolo grande al centro, tante sedie, anche grande lampada sul tavolo. Io ricordo, c'era tanto da pulire.» Rumori nel corridoio, passi affrettati e respiri pesanti. Due pompieri fecero il loro ingresso nella stanza trasportando due pesanti scale. Manotta li fermò all'entrata bisbigliando loro qualcosa e indicando il soffitto. I due si bloccarono all'istante, ipnotizzati. Rimasero immobili a bocca aperta a fissare il soffitto per almeno un minuto. «Osuka, tu avere toccato qualcosa quando è entrata in stanza? Solo maniglia della porta e maniglia di questa stanza, niente altro, poi scappata via.» I due pompieri si erano destati dalla trance e avevano cominciato a muoversi sotto la direzione del vice commissario Manotta. Fissate le scale, l'una di fronte all'altra, salivano lentamente evitando di guardare il cadavere, sotto lo sguardo partecipe degli agenti Cardone e Mariani a braccia conserte. Arrivati al soffitto, i due si concentrarono su un punto particolare dietro la schiena del cadavere, invisibile dal basso, e cominciarono a parlottare tra di loro. Provavano a toccare un punto, si fermavano, bisbigliavano, toccavano qualche altra cosa e discutevano sul da farsi. Ad ogni minimo tocco il cadavere oscillava dolcemente. Bastoni cercò di riconcentrarsi sulla ragazza, di nuovo con lo sguardo fisso a terra per sottrarsi alla scena. «Osuka, ma agenzia non dice a te che turista è quella settimana? Non dice a te, attenta, perché oggi c'è, non fare questo, non fare quest'altro, non pulire stanza a destra?» «Qualche volta agenzia dire, ma solo qualche volta. Questa volta io dovere pulire...» «Oh, ma ora basta! Commissario Manotta, potrebbe venire un attimo qui, per favore?» Osuka Becale si alzò decisa, pugni sui fianchi, sguardo risoluto, mentre Bastoni fissava allibito il cambiamento repentino davanti ai suoi occhi. Manotta si avvicinò cauto, già immaginando il motivo di quella chiamata. «Commissario, io vi ho descritto dettagliatamente due volte quello che ho visto stamattina al mio arrivo. Qui non ho altro da dire, soprattutto non posso sopportare oltre un interrogatorio condotto da uno stronzo razzista che...» Un fragore improvviso travolge la conversazione. Una scala è rovinata a terra con violenza. Gli occhi si volgono verso l'alto. Un pompiere è aggrappato al cadavere che si sta staccando rapidamente dal soffitto. Il suo collega cercò invano di afferrarlo. Cardone e Mariani indietreggiano verso la parete, prevedendo il peggio. Il cadavere crolla fragorosamente a terra con l'atterrito pompiere a cavalcioni e si smembra in migliaia di pezzi che schizzano via in tutte le direzioni. Bastoni, Manotta, Ossuca, Cardone e Mariani cercano di proteggersi in qualche modo dalle schegge proiettili, con l'improvvisa illuminazione che il cadavere, dopo tutto, non è un cadavere. Sulla porta, accanto all'appuntato lucicero esterefatto, appare improvviso il giovane scultore iperrealista americano Tony Matelli, con due buste di supermercato.
Oh God! What the fuck? What the fuck?